Cari amici di Radio Buon Consiglio, oggi rifletteremo su un proverbio toscano. Questo proverbio dice così: a tutti i poeti manca un verso. Ripeto, a tutti i poeti manca un verso. Ora vedete, cari amici, poniamoci questo interrogativo. Qual è una delle più grandi menzogne, se non addirittura la più grande menzogna? La risposta non è molto difficile, ed è questa. La più grande menzogna è quella di credersi autosufficiente. Credere, cioè, di non aver bisogno di nulla e di nessuno. Si tratta del ricco evangelico, no? Quando Gesù si scaglia contro i ricchi, non intende solamente coloro i quali, pur avendo molto a disposizione a livello di beni materiali e quindi di ricchezze materiali, non aiutano i più poveri, ma intende soprattutto una categoria dello spirito. Il ricco è colui che è talmente pieno di sé da non far posto alla verità, cioè da non far posto nel suo cuore alla verità, cioè di non saper far posto poi a Dio e quindi di credere di non aver bisogno di Dio, perché se il ricco ha tutto, è talmente pieno di sé, allora se io ho tutto non ho bisogno di nulla. Quanto diversa, per esempio, rispetto a quella celebre espressione di San Pio da Pietralcina che dice: chi ha Dio ha tutto, chi ha Dio poi può stare anche, può vivere anche in una sorta di povertà materiale, ma se ha Dio ha tutto. Dunque, dicevamo, cari amici, che l'autosufficienza è un delirio folle. Ma un delirio folle, ai noi, che è stato capace di costruire un mondo, che è stato capace di costruire di fatto più civiltà. Infatti la categoria della modernità poggia proprio su questa follia immaginifica: credere che l'uomo possa essere fondamento immanente del reale, alfa e omega di tutto. Ma sappiamo poi come è andato a finire. Noi, vedete, pensiamo che la modernità si debba identificare con il progresso scientifico-tecnologico. Non è così. Anzi, noi abbiamo degli studi molto interessanti che ci dimostrano come il progresso scientifico-tecnologico abbia trovato il suo volano, quindi diciamo il suo stimolo principale, proprio con l'avvento del cristianesimo. Per tutta una serie di motivazioni, ne dico una che mette in evidenza molto bene l'astrofisico ungherese, nonché monaco benedettino, Stanley Jaki, che è stato anche direttore, è morto poco prima del 2000, se non sbaglio, è stato anche direttore della Specola Vaticana. E c'è un bel libro, di non molte pagine, ma densissimo, che si chiama Cristo e la scienza. Ebbene, in questo libro Stanisław Jaki dice una cosa molto interessante, cioè dice: perché nel mondo antico c'era una grande conoscenza, una sviluppata conoscenza scientifica, però questa conoscenza scientifica non si traduceva in tecnica, in tecnologia? Sì, perché c'erano gli schiavi, eccetera, però, lui dice, la motivazione fondamentale è che tutto il paganesimo, pur con le sue differenze ovviamente, ma tutto il paganesimo aveva una caratterizzazione panteistica, quindi se la natura è Dio stesso, la natura non si poteva toccare, non si poteva modificare. Invece con il cristianesimo, l'uomo che giudizio ha della natura? Ha un giudizio di questo tipo, cioè la natura è un dono che Dio mi ha fatto e quindi devo anche custodire la natura, eccetera, e così via, ma la natura è un dono di Dio, ma non è Dio. E nello stesso tempo io posso usare della natura e quindi posso anche modificare la natura, perché poi c'è stato il peccato originale che ha trasformato la natura da giardino in una sorta di selva, no? Spine e cardi produrrà per te la natura, dice il Genesi. E allora noi siamo abituati a pensare, no? Siamo un po' spinti a pensare che la modernità si identifichi con il progresso scientifico-tecnologico. Non è così. La modernità invece è una categoria ben precisa di stampo antropologico, di stampo filosofico, che poggia su questa follia immaginifica che dicevamo, cioè l'antropocentrismo radicale, cioè l'uomo al centro al posto di Dio, l'uomo che si ritiene fondamento di tutto. Ma poi, torno a ripetere, sappiamo come è andata a finire, perché ovviamente tutte le follie, tutti i deliri poi finiscono in malo modo. Quando Aristotele dice nella Politica che l'uomo è un essere naturalmente sociale, e che cosa vuole dirci Aristotele dall'alto della sua saggezza? Vuole proprio condannare la stolta illusione di credere di avere in sé tutto, di potersi sentire una sorta di monade che basti a se stessa. E invece all'uomo manca sempre qualcosa. L'uomo non può giudicarsi, non può ritenersi autosufficiente, perché all'uomo manca sempre qualcosa. L'uomo è limitato, l'uomo è bisognoso, l'uomo è sempre mendicante di una risposta che venga da fuori di lui, che si introduca invece come appassionante verità e che sia risolutiva per il proprio sé. Una risposta che venga fuori da lui, che si introduca nel suo cuore, no? Come appassionante verità, e che sia risolutiva, per il proprio sé. All'uomo manca sempre qualcosa, c'è poco da fare. Per cui, torno a ripetere, tutto quello che si può pensare, no? Dei propri talenti, eccetera. I talenti non sono il numero infinito nella maniera più assoluta. Vedete, perché Dio ci ha fatti in maniera tale che siamo bravi? Forse anche potremmo anche essere geni in alcune cose, ma siamo poi in altre cose completamente imbranati, siamo delle frane, no? E questo diversamente da uomo a uomo. Perché Dio ci ha fatti in questo modo? Perché in questo modo noi capiamo che abbiamo bisogno degli altri, e quindi capiamo anche la dimensione del nostro limite. Perché Dio permette nella nostra vita le prove, le tribolazioni, permette anche le umiliazioni, e bisogna saper accettare le umiliazioni. Vedete che molte volte noi, da un punto di vista astratto, no? Sappiamo parlare, sappiamo ben predicare sull'importanza dell'umiltà, eccetera, dobbiamo essere umili, 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 poi casomai arrivano le umiliazioni e non li accettiamo, e subito reagiamo, e subito scattiamo. Ovviamente che quando dovessero venire delle accuse che possono eventualmente, false accuse che possono eventualmente scandalizzare gli altri, è chiaro che si ha il dovere di difendersi. Ma quando invece arrivano delle umiliazioni, e queste umiliazioni, diciamo, sono abbastanza circoscritte, eccetera, accettiamole anche come forma, appunto, di per capire quanto Dio permette queste cose, in maniera tale che non alziamo un po' troppo il collo, come si suol dire, no? Una volta, ritornando a San Pio da Pietrelcina diceva: meno male che il Signore, adesso vado un po' a memoria, ma il senso è questo: meno male che il Signore mi crocifigge ogni giorno. Alludeva quindi alla permanenza delle sue stigmate, eccetera. perché se il Signore non mi crocifiggesse ogni giorno, io già avrei perso la mia anima. Voi pensate, tutto il mondo ti segue, arrivano da tutto il mondo per incontrarti, è chiaro che la tentazione di inorgoglirsi c'è e come. Ma nel momento in cui il Signore permette le tribolazioni, allora si capisce molto bene che noi non siamo nulla, ma Dio è tutto, no? Come dice Santa Caterina da Siena nel dialogo della Divina Provvidenza, la creatura non è nulla, Dio è tutto. E anche San Francesco dice: mio Dio, mio tutto. Dunque, dicevamo, l'uomo illimitato, bisognoso, mendicante di una risposta che venga da fuori di lui, che si introduca come appassionante verità e che sia risolutiva per il proprio sé. Come un poeta, per quanto possa essere bravo, il vero poeta si accorge che gli manca sempre un verso, come dice il proverbio toscano. Bene, cari amici di Radio Buon Consiglio, terminiamo qui e ci diamo appuntamento alla prossima trasmissione.